i podcast di radiobue.it.
Diamo la parola a Claudia Padovani del Dipartimento SPIGI.
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.
Però il centro interdipartimentale.
Che ospita un centro che è un centro interdipartimentale che ha come missione promuovere una sensibilità e una cultura del genere, quindi chiaramente anche con un'attenzione alle tematiche che stiamo discutendo oggi. E in realtà anche per motivi di tempo, qui oggi io vorrei portare una riflessione su un aspetto specifico che è stato citato nel corso della mattina in varie occasioni, ma forse approfondito poco, invece io penso che sia importante, con un'attenzione su due aspetti particolari che secondo me sono importanti soprattutto per il pubblico dei giovani, degli studenti che stanno ascoltando qui. E allora, riprendendo le parole del rettore, il ruolo culturale dell'istituzione è chiaro, no? Lo si fa anche attraverso attività come questa, anche attraverso le attività di ricerca, anche contribuendo a individuare quelli che sono effettivamente nel quotidiano delle modalità, delle attività che noi svolgiamo, e anche forse il nostro essere esposti a tutta una serie di sollecitazioni, di immagini, di messaggi, no, che ci arrivano. Allora, la cosa su cui io vorrei richiamare l'attenzione dentro a questo contesto, che è forse quello che guarda un po' ai temi della sensibilizzazione e del fare cultura, è il tema della comunicazione. E lo faccio richiamando il fatto che il piano straordinario antiviolenza che è stato adottato all'inizio di quest'estate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato tutta una serie di azioni necessarie ponendo la comunicazione al primo posto. E viene detto come comunicazione, come primo punto, utilizzo dell'immagine femminile da parte dei media, sensibilizzazione della collettività, non usando solo media ma in riferimento alla comunicazione e quindi anche in relazione per esempio agli utilizzi del linguaggio che noi abbiamo dentro ai media, dentro alle istituzioni. Lo citava prima Nardelli, insieme con il CUG abbiamo effettivamente organizzato anche un seminario qua in università lo scorso aprile. Ma questo tema secondo me è importante per noi in due sensi che vorrei citare questa mattina. E il primo è, al di là delle immagini pubblicitarie, delle rappresentazioni palesi, no, che non contribuiscono a costruire una cultura che sia di significativo riconoscimento della dignità delle persone, donne e uomini, ci sono alcuni dei messaggi a cui quotidianamente noi siamo esposti che sono decisamente pervasivi e sono sottilmente favorevoli verso una cultura della discriminazione e alla fine anche della diminuzione, no, della dignità delle persone, in particolare le donne. E faccio qui riferimento al ruolo dell'informazione, quindi quello che dovrebbe essere il mondo che ci si racconta attraverso i telegiornali, i radiogiornali, i quotidiani e ai quali noi siamo esposti senza quel tipo di filtro che forse abbiamo invece nei confronti della pubblicità. L'informazione noi riteniamo, no, che ci riporti il mondo, ce lo rappresenti in un certo modo, dovrebbe rappresentarlo anche nel riconoscimento, per esempio, di quelli che sono i ruoli e le responsabilità di uomini e donne. Cito questa cosa per dire, ieri è stato lanciato a livello internazionale, quindi anche alle Nazioni Unite, il risultato di un progetto di monitoraggio a cui l'Università di Padova ha partecipato e che noi coordiniamo per la parte che riguarda l'Italia. È un progetto che si chiama Global Media Monitoring Project, di cui potete trovare i vari report che sono stati prodotti a livello internazionale, europeo e anche quello italiano, sul sito dell'Osservatorio di Pavia e sul sito del CISG. E cito questa cosa per sottolineare qualche cosa che forse richiama anche un'osservazione che la professoressa Bimbi faceva prima. Allora, noi abbiamo dei problemi di numeri ovviamente, e andare a vedere in questo caso di nuovo, no, i dati può essere interessante. Che cosa troviamo? Troviamo che la rappresentazione che il mondo dell'informazione ci fa di donne e uomini è una rappresentazione decisamente sbilanciata. In Italia solo il 21% dei soggetti delle notizie sono donne, indipendentemente dal fatto che nella società ormai loro occupino dei ruoli importanti. Però mi aggancio a quello che diceva la professoressa Bimbi per sottolineare come questo dato non sia mutato nel tempo. Sono 20 anni che si fa questo monitoraggio, è mutato in Italia, ci sono stati dei progressi, non così tanto a livello internazionale. Né a livello internazionale noi troviamo dei dati molto più favorevoli, quindi la media internazionale è il 24%. Le vere cose che fanno problema non sono tanto la pochezza della presenza delle donne nell'informazione, ma quali ruoli svolgono o quali argomenti sono gli argomenti che ci portano no, a parlare anche delle donne. E tendenzialmente, noi questo lo sappiamo da molto tempo, ma ci viene ribadito in questa ultima versione, le donne sono coloro che portano l'esperienza personale, l'opinione popolare, sono molto spesso coloro che hanno una visibilità anonima, come le definiamo noi nel report. Quindi in realtà non sono gli esperti, non sono i portavoci, non sono i professori che andiamo a intervistare scrivendo qual è il loro nome e cognome, qual è la loro competenza, ma figurano invece sempre, molto spesso, con questa anonimità. Allora, alcuni di questi elementi ci dovrebbero forse far pensare rispetto a come in maniera sottile passino dei modelli culturali che sono proprio quelli che più facilmente possono condurre anche ad atteggiamenti che diventano estremamente problematici nel momento in cui in una relazione di coppia, in una relazione amicale, si debba tenere conto di quali siano le posizioni appunto di dominio e di sottomissione. Questa è una cosa su cui io richiamo. Noi presenteremo i risultati di questo progetto venerdì mattina nella sala Muleia, se qualcuno fosse interessato. Ma la seconda cosa su cui invece vorrei richiamare l'attenzione è qualche cosa che mi ha un po' reso problematica la lettura del rapporto di Istat, perché a me sembra che lì dentro manchi una cosa che è molto importante e che invece, visto che qui è stata ampiamente citata la comunità internazionale, forse è qualcosa di cui noi dovremmo tener conto in maniera più precisa, e su questo mi piacerebbe anche dalla dottoressa Muratore poi avere qualche riferimento. Allora, noi abbiamo parlato ovviamente delle forme della violenza in tutte le sue manifestazioni, fisica e sessuale. Si è fatto anche un accenno in questo caso al ruolo della comunicazione dei media. Se io ho capito bene per lo studio, essenzialmente perché il ruolo di questi strumenti è stato considerato appunto come strumenti e nell'ambito di modalità attraverso cui possono avvenire le forme di stalking. La comunità internazionale invece si sta interrogando in maniera anche molto estesa in questo momento su quelle che sono le forme di violenza vera e propria che vengono realizzate attraverso l'uso delle tecnologie. E io dico questo perché secondo me è una cosa che riguarda soprattutto chi è parte della generazione che la tecnologia la vive nel quotidiano, la utilizza, no? Allora il problema qui diventa di nuovo come riconoscere delle forme a cui possiamo dare un nome, e dare un nome che è legato all'argomento che noi stiamo trattando stamattina. Faccio qui riferimento a un report che è stato pubblicato a settembre, quindi 2 mesi fa, da parte di una commissione che si chiama Broadband, è una commissione istituita da International Telecommunication Union e dall'UNESCO, quindi dalle agenzie delle Nazioni Unite, e che si intitola Cyber Violence, vabbè, la violenza nell'ambiente digitale contro le donne e le ragazze, a worldwide wake up call, vuol dire una cosa su cui tutti quanti ci si dovrebbe forse svegliare. E il richiamo che viene fatto lì è anche sulla base di alcuni studi, no? Per cui anche in questo caso si dice le donne, le ragazze in età fra 18 e 24 anni hanno una possibilità molto grande di sperimentare nei prossimi anni forme di stalking, di molestie sessuali in aggiunta alla violenza fisica. Si dice una donna su 5 che fra coloro che utilizzano internet vive in paesi dove le forme di violenze e di molestie non vengono punite, non vengono nemmeno riconosciute. In molti paesi le donne sono ovviamente riluttanti a riportare questo, ma soprattutto si dice la violenza offline, quella di cui abbiamo parlato stamattina, e la violenza che avviene online sono fortemente collegate. In alcuni casi la violenza che avviene attraverso le tecnologie rimane in questo contesto, in molti altri casi invece si travasa e diventano forme di molestie e di assalto anche fisico. E l'elemento che aggiunge forse una situazione problematica è che il carattere virale della distribuzione di questo diventa esplosivo, cioè quella che un tempo e ancora oggi abbiamo visto soprattutto nelle narrazioni di questa mattina, in particolare di adesso, no, parlando delle situazioni di salute, erano situazioni private, attraverso le tecnologie diventano invece immediatamente e in maniera irrimediabile parte di una narrazione pubblica. Allora mi fermo rispetto a questo, anche se ci sarebbero altri elementi, richiamo però forse anche il fatto di andare a leggere, no, rapporti di questo tipo. Penso che dobbiamo iniziare a pensare che la nostra responsabilità di riconoscere e di nominare, e quindi poi anche di attivare delle azioni positive di sensibilizzazione, di tutela e anche di sanzione, dovrebbe riguardare forse il contesto digitale sul quale forse siamo ancora poco preparati, e tutto quello che noi abbiamo appreso anche studiando, no, nell'arco di questi anni le forme della violenza fisica, della violenza sessuale possono essere molto importanti, ma necessita forse anche un'integrazione invece rispetto a queste altre forme che sono nuove e che pongono delle sfide diverse. Grazie.
Bene, grazie.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.